Leggiamo il messaggio di Emma e Giuseppe dalla Germania. Dolci fratelli che sono sempre attivi nell'evangelizzazione e mandano tante testimonianze. Vi vogliamo bene, Emma, Giuseppe e famiglia.
Amen.
Cari fratelli, ieri siamo stati a trovare dei fratelli che abbiamo incoraggiato a formare una comunità. Ebbene, questi fratelli hanno iniziato gli incontri. Abbiamo unto una delle figlie come pastore della comunità perché così ci ha fatto vedere il Signore. Mio marito ha portato un messaggio sulla sposa di Cristo, e la sorpresa, cari fratelli, è stata che la mamma di queste ragazze, la notte antecedente, aveva sognato Gesù che le ha chiesto se voleva essere la sua sposa. Carissimi, siamo entusiasti dell'opera di Dio in questa famiglia, che amano Gesù con tutto il cuore. A questa riunione c'era una ragazza musulmana, amica delle figlie. Gli abbiamo annunziato di Gesù e poi le abbiamo chiesto se voleva Gesù nella sua vita, e così ha accettato, dicendole anche delle possibili persecuzioni da parte dei musulmani. Lei ha accettato tutto. Volevamo essere sicuri che lei è cosciente a che cosa va incontro. E dopo la preghiera ho notato una luce nei suoi occhi. Gloria a Dio per la sua opera. Caro fratello Giuseppe, il Signore opera e questa ragazza l'abbiamo potuta affidare a questa famiglia. Ma a volte non possiamo seguire tutti quelli che evangelizziamo. A chi affidarli? Sì, certo, al Signore. E poi? Cioè, andarcene e poi? Perché noi non siamo di presenza con coloro che incontriamo per strada, o come quella amica di mia figlia con la quale noi non abbiamo nessun contatto. Cioè, non sappiamo come va con queste persone. Ecco, fratello, un po' di chiarimento per non sentirmi in colpa. Cosa ne sarà di queste persone? Un caro abbraccio a tutti voi. Dio vi benedica. Emma con Giuseppe. Ecco, fratelli, volevamo condividere con voi l'opera di Dio qui in Germania.
Gloria al Signore, ispirante questa
molto
testimonianza,
molto
bellissima.
Sì.
Dio benedica Emma e Giuseppe, Germania, wow.
E la Germania sappiamo che non è un posto facile per evangelizzare, perché sono un po' freddi lì, però questi fratelli dicono c'è tanta evangelizzazione, non riusciamo a seguire tutte le pecorelle. Come facciamo?
Sì, provvedi, stiamo evangelizzando anche i musulmani.
Anche sì.
E voi siete il sale della Germania, fratellini.
Grazie
Signore. Allora, Angela, allora, questi fratelli chiedono?
La domanda è come facciamo a seguire tutti quelli che evangelizziamo, perché non sappiamo cosa succede con loro dopo l'incontro, cioè persone che incontri per strada o altri che, con i quali non hai contatto. Cosa succede con loro?
Ma guarda, praticamente voi dovete evangelizzarli come faceva Gesù, come facciamo noi, Gesù certamente.
Come faceva Gesù?
Gesù meglio, e dava la parola e poi diceva se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso e mi segua. Il fatto che la gente non è disposta a abbandonare e rinunciare a se stesso non è colpa di Gesù, non è colpa nostra, non è colpa vostra. Va bene? Cioè, guarda, Luca 9, 23, 26, puoi andare lì?
Sì, Luca 9,
23 e 26.
Diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il Figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Luca 9, 23 e 26.
23 a 26.
A 26, scusa. Allora, 24. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il Figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli.
Alleluia, gloria, gloria al Signore. E questo è il Vangelo. E capisco che voi, fratelli, avete il cuore spezzato. Guarda, ti assicuro, io sono più di 40 anni che sono intristito perché le vorrei tutti qua. Infatti, guarda, parlavo ancora ieri di nuovo ad Angela E dicevo di trovare una soluzione per cercare di questi fratelli aiutarli di più, che possano. Abbiamo invitato tanti fratelli qui, però è fatto che con alcuni fratelli siamo benissimo in contatto, dolci, dolcissimi, e però la maggioranza erano, cioè cercavano quanto era lo stipendio, quanto sì. Era il salario, dove la casa, mi trovate una casa, mi trovate un lavoro, cioè molti pensano che la chiesa sia una mucca da mungere, invece il tempio è un posto dove porti l'offerta, porti le tue decime, porti gli animali da sacrificare. Non è, alcuni c'hanno l'idea dal Vangelo di prosperità che poi gli danno $100 al pastore e poi dico dove sono i miei 10.000, e non è così. La chiesa si va per dare il tuo amore, il tuo tempo, impari a evangelizzare. E quindi stiamo cercando di aiutare il più possibile i fratelli, però, per adesso riusciamo solo ad aiutarli come Gesù, con la parola, diamo la parola e vai, quella parola deve fare il miracolo. Però se uno non apre il cuore, non abbandona tutto, non lo segue Gesù, non rinnega il mondo, rinnega il suo denaro, rinnega il suo lavoro, rinnega tutto e rinnega se stesso, non può essere suo discepolo. Sì. Cioè certo che può lavorare, ma al secondo posto. Va bene.
Sì, è quella la chiave. Gesù ha detto chi non rinuncia a se stesso. E quindi anche le persone che evangelizziamo per le strade, per esempio, noi vorremmo seguirli tutti e vorremmo vedere tutti crescere, fortificarsi nello spirito, diventare discepoli. Amen, sarebbe bello. Però dipende da loro se vogliono seguire Gesù, rinunciare a se stessi. E sono loro che devono bussare alla porta e dire sono qua, sono pronto, voglio, aiutatemi. Perché non possiamo correre dietro a tutti per convincerli, per insistere, questo non si può.
No, non potete farlo, infatti se volete che due pecorelle vengano a leggere la Bibbia a casa vostra dovrete invitarne 100. Infatti i fratelli hanno scritto, sono lamentati, fratello Giuseppe, ma io ho ascoltato le tue testimonianze, quello che tu hai fatto, questo, quell'altro, io come ho invitato tante persone non è venuto nessuno, è così la storia, benvenuti nel club, è così la cosa. E Gesù ha invitato tutti nel regno di Dio, ha sfamato 5.000. E il giorno della crocifissione tutti gridavano crocifiggilo. Dove erano quelli che aveva sfamato, guarito, liberato dai demoni? 4 gatti. Va bene? Quindi quel che dovete imparare è quello che ho dovuto imparare io, cioè dare la parola, dare Gesù, dare la salvezza a chi è disposto a riceverla, e poi seconda la loro fede. Sì, sarà fatta, cioè date il messaggio, il Vangelo, lo invitate e vedete, guarda, noi ci riuniamo, cercate di riunirvi tutti i giorni con le pecore. Io ho fatto così, io sono qui, oggi io ho qui, voi potete testimoniare, Dora e Angela, che io vi invitavo tutti i giorni a casa mia, sì, a leggere il Vangelo, sì. Leggere la Bibbia, a pregare, vero o no?
Sì, sì.
Tutti i giorni vi invitavo a venire con noi a evangelizzare.
Sì, fare studi biblici e poi fuori evangelizzare.
Sì. Ecco, è così. Che si vede, Gesù quando ha chiamato i discepoli, abbandonarono le reti, i pesci, lo seguirono tutti i giorni, cioè la chiesa la domenica mattina è un inganno del diavolo, non esiste la chiesa la domenica mattina, sì, la prima chiesa si riuniva un'altra settimana, ma si vedevano tutti i giorni, Atti capitolo 2, capitolo 4, mangiavano insieme tutti i giorni, come noi, come qui in comunità, va bene, quindi cioè, fare... organizzarvi in un modo che potete incontrare le pecore tutti i giorni. Quindi una volta che avete dato questo messaggio, infatti io ho messo tutto nel corso biblico, il corso biblico c'è tutto, dall'A alla Z, per quello che io ho potuto imparare in 46 anni di lavoro missionario. Voi potete impararlo in mezz'oretta, un'oretta al giorno, 5 mesi. Va bene, solamente lì tranquilli, seduti con la Bibbia e poi alzarsi e andare a evangelizzare. Quindi una volta dato questo messaggio alle pecorelle, carissimi fratelli, ciascuna pecorella dovrà decidere se essere a mezzo cuore o cuore pieno, vergine con olio o vergine senza olio, Laodicea o Filadelfia. Matteo 13 cosa dice? Il seme viene seminato, buon seme, però non tutto il seme produce discepolo a cuore pieno, discepolo sincero, discepolo pronto a morire per Gesù. C'è del seme che produce 30, altro 60, altro 100%. Matteo 13.
Verso 8.
Verso 8, leggilo. Ce l'hai lì?
Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno.
Va bene. Questo è buon frutto, è buon seme. E qui grazie Signore per i buoni semi. Matteo 9, 37 a 38, cosa dice?
Matteo 9, 37 a 38. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Matteo 9, 37 a 38.
Va bene. E allora il problema sono i pastori. Se chi c'ha il coraggio di leggere un capitolo scabroso che si chiama Ezechiele 34, spiega che il collo della bottiglia non è Dio che non ci dà l'unzione, non è Dio che non chiama i pastori, non è Dio che non dà i doni dello Spirito, non è Dio che non ci manda le pecore. Ma Matteo 9,37 dice: mancano gli operai. Tutto il giorno ho chiamato, ma nessuno mi ha risposto.
Va bene. Dice che il problema sono i pastori, ma abbiamo detto prima che dipende anche dalle pecore, se vogliono rinunciare a se stessi o no, se danno 30, 100 o niente.
Sì,
dipende anche da loro.
Sì, sì, dipende da loro come reagire, come rispondere. Però il problema principale non sono le pecore, sono i pastori. Gesù non ha mai detto: pregate che il Signore della messe manda pecore.
No, perché ci sono dappertutto.
Le pecore sono dappertutto, come mai sono i pastori. Mm-hmm. È il pastore che deve invitare 1000 per ottenerne 10. Capisci? Quindi mancano i pastori. Logico che poi le pecore dovranno anche decidere cosa fare, ma quello che mancano sono i pastori. Un esercito senza ufficiali è destinato alla rotta, destinato al fallimento. Un esercito senza ufficiale non può vincere. Mm-hmm. Un esercito fatto di soli soldati, valenti, coraggiosi, però uno dice: spariamo a destra, dice: no, spariamo a sinistra, e non vincerà mai. Ci vuole un ufficiale con unzione, con discernimento, con saggezza, con determinazione, non che se ne sta seduto in una chiesa a predicare la domenica dietro un pulpito a raccogliere soldi, ma un ufficiale che vada davanti alle pecore, davanti ai soldati, e il primo a morire se necessario. Vabbè, questa è la figura del pastore, va bene?
Allora, importante, Emma e Giuseppe, di vedere per esempio per le strade, perché questo è stato un problema che anche noi abbiamo incontrato. Per le strade vedere chi sono le pecore che veramente vogliono fare di più per Gesù o che vogliono solo ricevere la salvezza, andare nel paradiso e basta, niente di più. E per questo gli dai una scelta di contattarti, di rimanere vicini a te, di incontrarli di nuovo. E di solito sono le pecorelle che devono scriverti o chiamarti e dirti: siamo pronti, possiamo vederci di nuovo.
Amen. Donna, una scrittura, Ezechiele 34, 2 e 3. Me la cerchi? Ce l'hai?
Sì.
Vai.
Ezechiele 34, 2 e 3. Figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e di' a quei pastori. Così parla Dio, il Signore. Guai ai pastori di Israele, che non hanno fatto altro che pascere se stessi.
Il Vangelo di prosperità: datemi i soldi e poi Dio vi darà. È come se fossero due mafiosi che lavorano insieme. Dai a me e poi mio amico ti paga. Oh, questo Vangelo è falso. Tu non dai a Dio per avere indietro, dai a Dio per dire addio. Vai.
Non è forse il gregge quello che i pastori devono pascere? 3.
E non se stessi. Vai.
Voi mangiate il latte, vi vestite della lana, ammazzate ciò che è ingrassato, ma non pascete il gregge.
Va bene, costruite edifici, costruite chiese, costruite qui, eccetera, ma non pascete le pecore, va bene? E adesso queste chiese si sono riempite di diavoli, anche chiamati preti, che vanno in giro a violentare i bambini. Questi lupi, va bene, che vanno in giro a confessare: oh, no, tu non fare peccati, oh, e loro sono dei mostri travestiti da cristiani, molti di loro. Grazie Signore, grazie Gesù. Insomma, dobbiamo imparare a essere pastori fedeli, va bene? Questa è la nostra chiamata. Quindi, come possiamo fare? Andiamo a Giovanni 19, guarda, c'è una bellissima lezione. Questo lo vorrei collegare adesso alla questa ragazza musulmana, però. Questa ragazza musulmana che questi fratelli, Giuseppe ed Emma, ci dicono: cosa fare questa ragazza? L'abbiamo preparata alle persecuzioni. Ecco, mi sono trovato in situazioni così. Dora stessa doveva leggere la Bibbia di notte sotto le lenzuola quando sua madre dormiva con la pila elettrica a leggere il Vangelo. un Vangelo che io avevo preso, Nuovo Testamento, l'avevo spezzato in tanti pezzettini, poche pagine, adesso lo mettevo in tasca e leggevo il Vangelo di notte mentre gli altri dormivano. Ti ricordi, avevi 15 anni?
Sì, sì, perché la mia mamma mi ha vietato di leggere la Bibbia.
Ho preso un testamento, l'ho tagliato in tanti pezzi e avevo questi libricini piccolissimi che potevi mettere una calza, eccetera. Che tua mamma era anticristo, grazie a Dio che tu, il Signore ti ha usato, ti ha dato il privilegio di guidarla a Gesù. Adesso è cristiana, vai, adesso lei va in televisione a predicare. Io la benedico, hai fatto ottimo lavoro in nome
grazie
di Gesù. E allora Dora era una discepola segreta,
sì.
Va bene, questa ragazza musulmana, sì, va bene digli che ci sarà persecuzione, ma non me la spaventare troppo, poveraccia, però. Cioè, digli a questa ragazza che può essere una discepola segreta, cioè perlomeno fino a quando non sarà maggiorenne e quindi in grado di spostarsi,
mm-hmm.
Va bene se necessario. Però se viene scoperta anche subito che è cristiana, allora non può rinnegare Gesù.
Mm-hmm.
Ditele questo e di usare saggezza, perché quando la scoprono sono guai. Va bene, i musulmani sono famosi anche per uccidere i figli su questo. E appunto vai questa scrittura qui, Giovanni 18 al 38, Gesù aveva discepoli segreti, va bene? 18,
diceva 19?
Sì, 19, okay. Scusa.
Giovanni 19, 38.
Esatto.
Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù, e Pilato glielo promise.
Ecco, quindi andate a sta ragazza e dite, guarda che puoi essere una discepola segreta. Se è una situazione così, se i tuoi genitori sono come i farisei ai tempi di Gesù, può essere segreta.
Mm-hmm.
Guarda, andiamo a un'altra scrittura in parallelo a questa, che stavo pregando su questa situazione. Secondo Samuele 15, devi andare, 32 al 37, e qui abbiamo Davide, re di Israele, che è scappato davanti a suo figlio indiavolato, va bene, che era a Salone, no? Absalom.
Absalom.
Che voleva ucciderlo per prendere il posto di re, Absalom, che ci riuscì per un po' di tempo, e Davide fuggiva. Allora, mentre Davide fuggiva con suo figlio che voleva ucciderlo insieme a tutto Israele, era contro Davide, e questo Davide pagava per il peccato di Batseba, d'accordo? E la punizione di Dio. E allora vediamo il secondo Samuele capitolo 15 al verso 32, vai fino al 37, cosa vediamo?
Quando Davide giunse in vetta al monte, al luogo dove si adora Dio, lì venne incontro Cusai, l'archita.
Ok, questo è Cusai, è una persona importante nella vita di Davide. Cusai.
Con la tunica stracciata e il capo coperto di polvere.
Perché? Perché il suo re era perseguitato. 33.
Davide gli disse, se tu vieni con me, mi sarai di peso.
Capito, Davide lo rifiuta e dice, non venire con me. Perché? 34.
Ma se torni in città e dici ad Absalom, io sarò tuo servo, o re, come fui servo di tuo padre nel passato, così sarò adesso servo tuo. Cambierai a mio favore i consigli di Aitofel.
Aitofel era questo anticristo, va bene, questo era che odiava Davide. E fu Aitofel che consigliò a Absalom di andare a avere sesso davanti a tutti, sì, sul tetto della casa, di avere sesso con le concubine di suo padre Davide. E fu Aitofel a consigliarglielo. Perché? Aitofel era lo zio di Batseba.
Oh.
Capito?
Ah, sì?
Sì. E quindi lui lo odiava Davide, capisci?
Mm-hmm.
35. Tutto quello che sentirai, Davide gli dice a Cusai, tutto quello che sentirai?
Dire della casa del re lo farai sapere ai sacerdoti Sadoc e Abiatar.
Capisci? Quindi lo mandava come spia. Va bene?
Sì,
36.
Sì, sì.
Per mezzo di loro?
Mi farete sapere tutto quello che avrete sentito.
Ok, quindi Davide qui organizza una rete di spionaggio. Non mi seguire a me, mi sarei solo di peso, va bene? E lo diceva in senso buono per convincerlo. Dice, vai indietro e consiglia mio figlio Absalom nella maniera giusta e confondi i consigli di Aitofel. Questo è un posseduto del diavolo che metteva Absalom contro Davide. Avanti.
37. Così Cusai, amico di Davide, tornò in città. E Absalom entrò in Gerusalemme.
Come re, al posto di Davide. Andiamo a 2 Samuele e andiamo al 17, versi 1 al 7.
2 Samuele 17. Poi Aitofel disse ad Absalom.
Ecco, ecco che Aitofel comincia a consigliare Absalom. Va bene.
Mm-hmm. Lasciami scegliere 12.000 uomini. Partirò e inseguirò Davide questa notte stessa.
Quindi Aitofel è nemico di Davide. Consiglia Absalom contro Davide. 2.
Gli piomberò addosso mentre egli è...
Sì, salta al verso 5.
Tuttavia Absalom disse... Chiamate ancora Cusai, l'archita, e sentiamo quel che egli mi dirà.
Ok, Cusai, l'amico di Davide, la spia.
Quando Cusai fu venuto da Absalom, questi gli disse, Aitofel ha parlato così e così, dobbiamo fare come ha detto lui, se no parla tu.
Allora ecco, Cusai aveva l'incarico di Davide di confondere il consiglio di Aitofel. E Cusai appunto risponde ad Absalom al verso 7.
Cusai rispose ad Absalom, questa volta il consiglio dato da Aitofel non è buono.
Ok, qui è una lunga storia, leggetelo da soli, va bene.
Però sappiamo che Cusai è dalla parte di Davide, è un spia lì.
Sì, sì, infatti salta al versi 14 e 16, cos'è che dice Cusai?
Absalom e tutti gli uomini di Israele dissero, il consiglio di Cusai, l'archita, è migliore di quello di Aitofel. Il Signore aveva stabilito di rendere vano il buon consiglio di Aitofel per far cadere la sciagura sopra Absalom. Allora Cusai disse ai sacerdoti Sadoc e Abiatar, Aitofel ha consigliato Absalom e gli anziani di Israele così e così, e io ho consigliato in questo modo.
Ok, quindi allora Cusai va da Sadoc e Abiatar e gli sotto banco di nascosto, va bene, manda un messaggio per Davide. Avanti.
16. Ora mandate in fretta a informare Davide e ditegli: non passare la notte nelle pianure del deserto, ma senz'altro va oltre, affinché il re con tutta la gente che ha con sé non rimanga sopraffatto.
Va bene, ed ecco che Cusai manda un consiglio preziosissimo a Davide. Dice, non passare la notte nelle pianure del deserto, ma vai oltre, va bene, con tutta la gente che hai con te, perché altrimenti verrai sopraffatto da Absalom. E quindi leggetela, è una lunga storia interessante, poi la Bibbia spiega che come poi Absalom viene ucciso da 3 frecce nel cuore da Joab. Il capitano dell'esercito di Davide, eccetera, eccetera. Leggete, interessantissimo.
Sì, molto interessante.
Allora,
quindi vediamo qui che il consiglio di Aitofel era più conveniente per Absalom, però il Signore ha accecato Absalom, non ha avuto discernimento
confuso,
per capire,
sì.
E ha seguito Cusai che era dalla parte di Davide.
E Cusai, facendo finta che cercava l'interesse di Absalom, dice, e poi gli dirà. E tuo padre sei un uomo valoroso e pericoloso, andare a fare la guerra con tuo padre, ti conviene invece radunare più soldati e dopo vincerai sicuramente. Sembra logico. Invece lui, mandando un messaggio segreto a Davide, ecco che preparava un tranello e alla fine Davide ha vinto, perché che, insomma, sì, sì, sì. Davide si è pentito e Dio l'ha perdonato, d'accordo?
Amen.
Allora, in conclusione dire questo messaggio che ho ricevuto per questa ragazza musulmana lo voglio condividere con tutti i fratelli che evangelizzano giovani musulmani o comunque musulmani e che diciamo si espongono a persecuzione a volte anche pericolosa per convertirsi, perché si convertono a Cristo. E allora dite loro che a volte è buono essere come agenti segreti, però quando vieni scoperto, va bene, e allora lì non si può rinnegare Gesù, perché se sei veramente salvo non lo rinneghi, capisci? La prima chiesa, i martiri venivano catturati e uccisi dai romani, e non è che andavano a offrirsi volontari per morire, e si nascondevano, però come Gesù anche, però quando venivano scoperti morivano come martiri, va bene? Quindi insegnare a questa ragazza e a tutti, tutte le pecorelle musulmane che evangelizzate, di usare saggezza, possono essere discepoli segreti, e qui ci sono delle scritture per dimostrarlo, d'accordo?
Amen.
Quindi è biblico, va bene. Va bene, e allora c'era altro che chiedevano questi fratelli?
No, credo abbiamo risposto.
Va bene, allora.
La preoccupazione che hanno è quella: come seguire tutte le persone che evangelizziamo.
Alleluia. E allora, voi state facendo un ottimo lavoro, fratelli, vi elogio, siete un grande esempio, bravissimi. Questi fratelli hanno una comunità a casa, evangelizzano e stanno portando frutti meravigliosi, molto di più di quanto prima la chiesa che andavano molto passiva. Allora io questo lo direi a tutti, fratelli, di imparare ad essere pastori fedeli, è questo che siamo chiamati. Va bene? Poi le pecore che evangelizzate dovranno scegliere se venire tutti i giorni a incontrarvi, va bene, anche se magari se si lavora, incontrarsi la sera, alle 7, alle 8, quello che è, pomeriggio, nel lunch break, nella pausa pranzo. Va bene? E quindi impariamo adesso, fratelli, ad essere pastori fedeli. Com'è che possiamo addestrarci a essere pastori fedeli? Essendo pastori a casa nostra. Essendo pastori una pecora alla volta. Cominciamo a essere pastori con le persone vicine, con la moglie, il marito, con i figli. Pastorare i figli, iniziare adesso, fratelli. Va bene, non saremo buoni pastori, non saremo ufficiali domani se oggi non cominciamo a fare i caporali, i sergenti. Va bene, essere piccoli soldati fedeli a casa nostra, con quella moglie che Dio ti ha dato, quel marito che Dio ti ha dato. Essere fedeli pastori a casa nostra, e poi, va bene, per grazia di Dio, la famiglia cristiana o diventerà cristiana, e che la Bibbia dice: se la moglie e il marito non ti ostacola, non puoi separarti. Però è chiaro, quando ti ostacola, allora sì. Allora Matteo 19, 29, sì. Quindi bisogna vedere, però fin quando la moglie e il marito non ti ostacola, rimanere insieme, anche se non credono. Però non deve ostacolare la tua evangelizzazione, se no la storia si guasta. Allora, se no dopo è Matteo 10, 34. Caro mio, un'altra musica. Quindi iniziare adesso a pastorare i familiari più vicini. Quindi iniziare a pastorare i figli, insegnando ai figli la parola di Dio. Essendo una ispirazione per la moglie e il marito, non un predicatore. Va bene? Predicare poco, ispirare moltissimo. Va bene? Ispirazione, un esempio. Non puoi dire non fumare come faccio io, non fare dell'adultero come faccio io, non essere uno zombie televisivo come me. Non puoi predicare così. Va bene? Allora, guarda, dobbiamo aprire il cuore alla nostra famiglia. Va bene? È una sfida. Va bene? È una sfida che Dio ci dà. Infatti stamattina Gesù mi parlava della sfida. Va bene? È una sfida che Dio ci dà, cioè ad amare. Mi ha dato un piccolo messaggio Gesù stamattina, te lo pregavo. Gesù mi ha detto: digli ai fratellini che io vi benedico con questa sfida, mi diceva Gesù. Io vi chiamo, dice Gesù, ad amare come io vi amo. Amare me come io vi amo, come amo voi, amare le mie pecore come io amo voi, a salvarle, nutrirle, guidarle, dice il Signore, ad essere ogni giorno migliori profeti, migliori santi, migliori guaritori. Ogni giorno la sfida è di divenire migliori operatori di miracoli, migliori mariti, migliori mogli, figli e genitori. Questa è la sfida. Il Signore, e mi ha dato una scrittura, Ezechiele 22, 27, e qui Gesù, Dio, qua è triste perché Israele non ne voleva sentire di uscire dalle chiese addormentate la domenica mattina in loro casa la sabato, e non ne voleva sapere di ascoltare Ezechiele, Geremia, e cercavo un Davide, cercavo un Ezechia, cercavo un Giosia, cercavo un Mosè, cercavo un Noè, cercavo un Abramo. Dio lo cercava ai tempi di Geremia, ai tempi di Ezechiele, ai tempi di oggi. Leggiamolo, leggiamo di questa ricerca che Dio faceva.
Ezechiele 22, 27. I suoi capi in mezzo a loro sono come lupi che sbranano la loro preda, spargono il sangue, fanno perire la gente per saziare la loro cupidigia.
28, poi 30 e 31.
I loro profeti intonacano per loro tutto questo con malta che non regge. Hanno visioni vane, pronosticano loro la menzogna e dicono: così parla Dio il Signore. Mentre il Signore non ha parlato affatto.
Mentre il Signore non ha parlato affatto. Per questo che io ho paura quando devo profetizzare, perché è pericoloso dire cose che Dio non dice. E allora io preferisco, se non c'ho scrittura, non profetizzo. Va bene? E mi preferisco sempre andare sul sicuro. Quando ricevo una cosa da Gesù, dico: Signore, mi devi dare una scrittura, perché Signore, questa qua io non l'insegno. Va bene, ho fatto tanti sbagli nella mia vita, però quando profetizzo così dice il Signore, io ho paura, e se il Signore non mi conferma con la scrittura, io non do il messaggio. Punto e basta. Altri predicatori lo fanno, benissimo, io malissimo forse, o benissimo, dipende, però io non ho coraggio di profetizzare se non ho scritture su cui basarmi. Va bene. 30 e 31. E intonacano, intonacare le case con della malta che non regge. Cos'è l'intonaco? L'intonaco dice quelli che appaiono belli alla gente, bei vestiti, belli edifici, belle croci, belle apparenze, ma non regge. Non regge agli urti del diavolo, agli urti dei telefonini, dei smartphone, dei computer, internet, gay. E non regge, e adesso i gay sono, c'è la fiumana dei gay, una fiumana, va bene, che stanno invadendo le chiese, in tonaco che non regge, va bene? 30 e 31.
Ezechiele 32, 30 e 31.
31. E cosa fa il Signore adesso? Cosa fa? In una situazione così in Israele ieri e l'Israele cristiana oggi, cosa fa? Così dice il Signore, verso 30.
Io ho cercato fra loro qualcuno che riparasse il muro e stesse sulle breccia davanti a me in favore del paese, perché io non lo distruggessi, ma non l'ho trovato.
Ma queste sono tra le parole più triste della Bibbia, che oggi non ci sono pastori fedeli. Abbiamo detto che lodiamo al Signore per Emma e Giuseppe, che sono un esempio di pastori, Dio li benedica, ma quanti sono come Emma e Giuseppe? Pochi. Rivedi questa scrittura, che è una scrittura, e il Signore profetizzò questa scrittura a Ezechiele, va bene, nel sesto secolo, mentre una parte di Israele era già prigioniera e stava arrivando una seconda invasione di Babilonia che avrebbe bruciato il Tempio, distrutto Gerusalemme e presi schiavi tutti i giudei, quindi portati in Babilonia. Tra di loro c'era anche Daniele e i suoi tre amici, il libro di Daniele, e c'era anche Ezechiele. Ezechiele era un profeta esule in Babilonia.
Verso 30.
Sì, 30.
Io ho cercato fra loro qualcuno che riparasse il muro e stesse sulle breccia davanti a me in favore del paese, perché io non lo distruggessi, ma non l'ho trovato. Perciò io riverserò su di loro il mio sdegno, io li consumerò con il fuoco della mia ira e farò ricadere sul loro capo la loro condotta, dice Dio il Signore.
Alleluia, alleluia. Quindi cercate un uomo che si mettesse sulla breccia. Cos'è la breccia? È la breccia quando assediano una città, fanno una breccia, rompono un pezzo di muro e le truppe entrano e conquistano la città, è una breccia. Quindi nelle mura di cinta di Israele c'era una breccia, cioè adoravano gli idoli, c'era una breccia. E attraverso questa breccia entravano gli idoli, entrava il diavolo. E cercavo un uomo che si mettesse sulla breccia, cioè un Davide,
cioè,
un Mosè,
cosa?
Un Abramo.
Fare cosa?
E diventare un Abramo, un Mosè, un Davide, un Gedeone, capisci? E Gesù cercò uomini che stessero sulla breccia insieme a lui, ne trovò 12, poi altri 70.
Per evangelizzare, per aiutare il popolo di Dio a avvicinarsi a Dio?
Sì, scapparono tutti, rimasero in 12. Va bene? E in 12 rimasero sulla breccia, che poi 12 Paolo prese il posto di Giuda. E quindi conquistarono il mondo. Questi 12, il dodicesimo era Paolo, conquistarono il mondo, si misero sulla breccia questi 12 e loro passarono la staffetta, il testimone si dice, e passarono la staffetta ad altri sulla breccia che divennero i martiri come loro. Va bene, in greco quando dici il testimone di Cristo, dici il martire di Cristo,
sì,
perché in greco testimone si dice martire. Quindi te quando tu testimoni di Gesù, sei un martire o sei pronto ad essere martirizzato? Allora, cercato uno che si mettesse sulla breccia, non l'ho trovato. E allora, perché non l'ha trovato, è venuto il verso 31 che dice?
Ezechiele 22:31. Perciò io riverserò su di loro il mio sdegno, io li consumerò con il fuoco della mia ira e farò ricadere sul loro capo la loro condotta, dice Dio il Signore.
E Israele fu distrutta. E oggi, chi c'è sulla breccia oggi, dire la verità completa. Sono lì a contare soldi, costruire edifici, il Vangelo prosperità, il Vangelo del cappuccino, della pizza, degli spaghetti col basilico sopra, che io uso molto nelle mie barzellette, giochi, battute. Sono battute, fratelli. C'erano delle sorelle che mandavano fotografie di spaghetti, di lasagne. Ragazzi, non sprecate fotografie, quelle sono battute, d'accordo? Qui i missionari mangiano quello che c'è, va bene?
Sì.
D'accordo, quindi parliamoci chiaro, d'accordo. Quindi, perché non l'ha trovato? Israele fu distrutta. Se oggi Dio oggi, se non trovi pastori, capito, che non vanno a sfamare le pecore, a nutrire le pecore, ad avere le pecore, a cercare le pecore, a salvare le pecore, ad accudire le pecore, a proteggere le pecore, il Signore manderà distruzione, profetizzata, arriverà, non c'è nessun modo di evitarla. Io stavo guardando una testimonianza di un video americano che dice: sta arrivando un grande risveglio, sta arrivando un risveglio, io ci crederò quando lo vedrò, sto risveglio. Ma anche se viene un risveglio, la Bibbia non profetizza un grande risveglio, tranne i 144.000. La Bibbia profetizza una distruzione, profetizza l'apostasia. Cos'è? La perdita di fede cristiana in Cristo. Seconda Tessalonicesi 2, quel giorno non verrà. Quale giorno? Il giorno di Cristo. Seconda Tessalonicesi 2 parla del rapimento, ma quel giorno non verrà se prima non viene l'apostasia, il figlio del peccato, che siede nel Tempio di Dio, mostrando se stesso come se fosse Dio. Seconda Tessalonicesi 2. Va bene? La Bibbia non profetizza questo grande risveglio. Sì, 144.000. D'accordo. Ma e i 144 milioni di cristiani che dormono? Angela, nel nome di Gesù Cristo,
sì,
vai avanti.
Vado al prossimo messaggio?
Sì.
Va bene. Leggo.
C'è qualcos'altro che volevi aggiungere?
No, va bene.
Se questo qui non sveglia gli addormentati, non risuscita i morti spirituali, non so che cos'altro deve fare il Signore. Dice: cerco uno che si mette sulla breccia. Va bene? E ne troverà 144.000. Perché? Perché tutti gli altri pastori nel mondo, pochi ce n'erano degni di questo nome di pastore, pochi. Troppi bergoglio ci sono in giro, troppi bergoglio. Troppi Vangelo di prosperità, la S, sai cos'è la S, il segno del dollaro? Prosperità. Il Vangelo del dollaro. Ma certo che potete prendere la decima, ma è logico, è biblico, il Signore lo benedice, e guai a quei tirchioni che non aiutano la propria Chiesa, qualunque questa sia, ma non è quello lo scopo della Chiesa però. Quella è una cosa secondaria. Va bene? Gloria a Dio. Avanti.
Sì. Amen. Allora, andiamo ad alcune testimonianze di guarigione.